e persino drammatica, sconvolgente, la vicenda di Abramo. Un testo antico, condensato di esperienze come non mai. Ci sta certo l'idea della sospensione e del rifiuto dei sacrifici umani. Ci sta un certo modo di pensare il rapporto con Dio e anche profondamente l'esperienza di un incontro reale, sconvolgente, coinvolgente con Lui, con Dio, colui che esige, colui che apre al futuro, colui che ti domanda di metterti in gioco totalmente nell'incontro con Lui, colui che sconvolge proprio. Ci sta anche tutta l'esperienza del rapporto del padre e della madre con il figlio. Ci sta tutto il nostro avere a che fare con la prova nella vita. E questo è uno di quei testi che sanno raccogliere in maniera sintetica e simbolica un po' tantissimi riferimenti di vita. Sarebbe anche interessante entrare in maniera anche più precisa nel testo, proprio per comprendere anche tutta la ricchezza, ma ci lasciamo più guidare dalla suggestione che evoca e dal cuore del testo, più che da tutta la complessità del testo stesso. E potremmo partire proprio dal rapporto del padre, della madre con il figlio, a partire da questo testo. Tra l'altro è interessante il rimando intenso alla paternità, in un momento e in un contesto come il nostro, nel quale la paternità riveste carattere di crisi, di difficoltà. Fin dall'inizio vi hanno detto che Dio mette alla prova Abramo, il padre. La prova fa parte della vita, fa parte radicalmente del nostro essere uomini e donne che siamo chiamati a prendere in mano la vita e a rispondere di noi stessi nella concretezza dell'esistenza. Fa parte della non evidenza di ciò che rende davvero umana la vita. E tante volte ciò che rende davvero umano la vita non ti è evidente, non è così chiaro. Devi in qualche modo intuirlo e sceglierlo. Fa parte del nostro sentirci attratti da ciò che è più facile, più allettante, da ciò che compromette meno la nostra decisione di noi stessi, da ciò che non chiama in causa il nostro cercare l'umano nella vita. E ci sembra più facile, no? C'è qualcosa che ci prende di più, qualcosa che, insomma, ci è più facile da percorrere, no? Invece che cercare sempre questo umano profondo, reale della vita. E qualche volta l'esperienza grata, positiva, bella della vita ti sembra passare, no? Ne hai dentro il sapore, perché il fatto stesso di vivere e di continuare a dire di sì alla vita dice di questo tuo aderire al sapore e al senso della vita. Ma alcune volte questo sembra scomparire, no? Le esperienze della vita sembrano sottrartelo. E allora ci vuole forza, ci si scontra con questo sparire del sapore grato, bello della vita. E per ridirselo bisogna appunto lottare, bisogna scegliere. Ti trovi nella prova, appunto, perché sembra che svanisca quel sapore bello, grato, significativo della vita. Ti sembra di non vedere quell'umano che si gioca. E devi riscegliere, ma appunto non è semplice, non è facile, perché tante altre cose ti trascinano magari in altre direzioni. Eppure, appunto, la prova ti chiama a rispondere di te in quella roba lì, ti chiama a metterti in gioco lì, a ridire quel tuo sì al sapore e al senso della vita, quel tuo sì all'umano non così evidente nella vita, e ti domanda fiducia, ti domanda la capacità di metterti davvero in gioco e di fidarti, magari del sapore bello della vita, di una parola che ti prende per mano, di una fiducia che hai intuito. Ma appunto devi metterti in gioco in questo, e non è facile. E d'altra parte lo sappiamo che in alcuni momenti è solo attraverso la prova della vita, attraverso il provarti, che riesci a percepire davvero ciò che sta dentro di te. Alcune volte devi proprio provarti per sapere cosa hai nel cuore. Non riesci a capire bene, sul serio, se sai davvero amare, se non ci provi, ma sul serio, ad amare. Non solo se fai la prova, così, a buon mercato, ma se ti metti in gioco davvero, se ti ci provi davvero. E allora lì intuisci e capisci, magari, cosa vuol dire davvero amare. E potremmo fare esempi anche concreti di questo. Ecco, Abramo vive la prova, la contraddizione stessa di Dio, così gli sembra di dover leggere. Dio gli sta chiedendo di negare il suo futuro, gli ha fatto una promessa che gli sembra evidente, ma in questo momento sembra portargli via la promessa. Dovrebbe rigiocare la fiducia in un Dio che sembra contraddittorio. Sarebbe interessantissimo fermarci su questo. La capacità di intuire una fiducia profonda, la possibilità di fidarti sul serio, anche se quel volto di Dio ti sembra che si contraddica, ti sembra contraddittorio. E Abramo vive qui dentro la non evidenza di ciò che è davvero in gioco lì, e la possibilità, la necessità di fidarsi e insieme di decidere di sé. E qui dentro, concretamente, deve fare i conti con la propria paternità, con il proprio essere padre. E ti tocca uno degli snodi fondamentali della vita. L'essere padre o l'essere madre. E subito ti viene detto che l'esperienza della paternità, della maternità, dell'essere educatore, formatore, responsabile dell'altro, non è scontata e non è totalmente evidente nel suo senso e nel suo modo di essere vissuta. Dio mette alla prova Abramo e lo fa chiedendogli di spogliarsi del possesso del figlio e di metterglielo a disposizione. Al genitore è richiesto il distacco totale e addirittura definitivo dal figlio. Fa impressione una richiesta così. Si può intuire però qui dentro una delle radicali esigenze della vita e della logica delle relazioni. Il riconoscimento della radicale non dipendenza del figlio dai genitori, la sua indisponibilità per loro. Il figlio è tuo e insieme non è tuo, è se stesso prima di tutto, è altro da te, appartiene a se stesso, appartiene alla vita, al mondo, al futuro. Tu ne sei il custode, non sei colui o colei che se ne deve appropriare. o che deve considerare come proprio, come proprietà esclusiva il figlio. E penso possiamo sentire anche il sapore profondo di queste parole, cosa vuol dire anche concretamente e cosa ci chiede talvolta questo, quanta libertà e quanto impegno. Più radicalmente ancora ti dice che lui, il figlio, appartiene al segreto di Dio, al suo mistero, alla profondità della sua vita, ed è quello il luogo della libertà nel quale lui e tu, lui e io, noi tutti, possiamo sperimentare la profondità e la ricchezza della nostra umanità, radicalmente e assolutamente posta nell'esistenza. Tra l'altro, ti dice il testo, ma anche la tua vita, la tua esperienza, il figlio lo hai davvero quando sai distaccartene. Devi cioè riceverlo in maniera nuova, non nel possesso, ma appunto nel riceverlo in maniera nuova. Devi accettare che lo consideri proprio un dono, come è. Allora incominci a essere davvero padre, davvero madre, davvero genitore, educatore, come lui, tra l'altro, Dio, il padre, che dona il figlio radicalmente e totalmente, e che proprio così lo riceve di nuovo, come colui che porta con sé in una fraternità estrema tutti gli uomini. Abbiamo visto nella trasfigurazione, l'abbiamo sentito da Paolo oggi. E allora ricevi con stupore e con gratitudine il figlio. Riconosci che la tua e la sua vita, la vita di entrambe, stanno dentro la fiducia in un altro, che entrambi supera e che è padre di tutti e due. E allora mi pare sai anche donarlo, il figlio, la figlia, con generosità, alla vita, al mondo, alla storia, al marito, alla moglie, alla sposa, al compagno, alla compagna. Come non pensare qui ai figli che lasciano la casa, il figlio che si sposa, o al rapporto tra le suocere, i suoceri, le nuore, i generi. Cosa vuol dire questa capacità di libertà e di dono del figlio? E sappiamo quante fatiche ci sono qui dentro, anche nelle relazioni concrete, e quanto è difficile donarsi reciprocamente il figlio, la figlia, il marito, la sposa. E questo concretamente poi si gioca anche in una serie di esperienze educative che la vita porta con sé. Parlandone così un po' con i preti in questi giorni, abbiamo ritrovato, sottolineato alcuni aspetti con i preti e non solo. E mi permetto di sottolinearne soltanto alcuni. Da una parte la necessità di lavorare su di sé, per custodire libertà e castità nelle relazioni, nei rapporti. Libertà e castità, appunto, la capacità di consegnare l'altro senza appropriartene. La possibilità di costruire relazioni libere, in cui tu non cerchi di appropriarti, di invischiare le relazioni, non rischi la fusionalità. Fai un passo indietro rispetto all'altro, lo lasci libero, appunto. Così anche per quanto riguarda più direttamente i figli, la disponibilità a non sostituirsi ai figli. Quante volte, no? La paura che il figlio incontri esperienze negative o che faccia brutta figura o la paura di fare brutta figura noi, no? Come genitori, ci portano a sostituirsi, a fare le cose al posto, compiti o altre esperienze, quasi a preservare il figlio. Anche qui la capacità invece di consegnare il figlio alla sua esperienza, no? E di lasciare che passi anche attraverso la prova. Il non sostituirsi e il non togliere le difficoltà della vita, no? E lasciare che anche lui le affronti. E noi siamo iperprotettivi tante volte, no? E invece la fiducia che anche il figlio possa affrontare le sue prove e magari talvolta incitarlo, no? Dargli spazio, lasciarlo uscire, no? Lasciarlo mettersi in cammino. E mi permetto anche di ricordare alcune situazioni particolari, nelle quali magari questo gioco di libertà si può giocare in maniera seria, e spero di non appesantire troppo la riflessione. Ma ci venivano in mente, ad esempio, le coppie che non hanno figli, che non riescono ad avere figli. E mi pare che in maniera interessante ci consegnino quando questo è vissuto, cerca di essere vissuto in maniera seria, profonda, no? Mi pare ci testimoniano da una parte il fatto che il figlio è sempre un dono, proprio. E che anche quando non lo ricevi in dono puoi aprire la casa ad altre modalità di costruire fecondità, di aprirti alla vita. In uno spazio di libertà, in uno spazio in cui accogli l'altro, in cui sai fare spazio a relazioni nuove, o al figlio che viene, all'adozione, a tanti altri modi. E allora mi pare il testimoniare alle altre coppie che il figlio è davvero un dono e che insieme devi donarlo e che puoi anche creare spazi di accoglienza dentro la tua casa, no? E dall'altra parte ancora quelle coppie, quei genitori che hanno figli ammalati o in fatica o con disabilità. Anche qui l'esperienza di una paternità e di una maternità che sanno stringere troppo i figli quando la tentazione magari di difenderli troppo potrebbe esserci, ma che li sanno consegnare anche a un cammino comunitario condiviso, no? E che sanno in questo giocare delle relazioni aperte e che chiamano in gioco anche altre relazioni di fraternità e di condivisione, che consegnano un po' anche alla comunità, no? Il loro cammino. E dall'altra parte appunto la comunità che riconosce, accetta, si mette in cammino. O ancora dall'altra parte l'esperienza di coppia, no? La capacità di creare sempre spazio. Abbiamo terminato ieri il corso e il percorso con i fidanzati, no? È stato anche un percorso interessante, con persone anche appassionate, interessate, e mi pare anche lì la capacità di costruire sempre relazioni libere, di custodire la coppia, ma creando libertà, sempre. E così anche come credenti, come discepoli, no? E saper abitare la comunità senza chiudersi sulla comunità, ma mettendosi in cammino. E potrebbe essere interessante anche tutto il discorso politico da questo punto di vista, no? La capacità anche lì di fare scelte serie di campo, no? Di giocare anche lì apertura, non incistamento, chiusura, disponibilità al confronto, allo scambio, alla logica della condivisione. Forse le scelte che siamo chiamati a compiere anche in questi giorni sono quelle tra libertà come indipendenza e libertà come condivisione, tra autonomia e libertà vera, tra individuo e persona, tra desiderio di avere noi, gruppo più ristretto, più ricchezza, meno tasse e disponibilità alla solidarietà, alla condivisione, alle logiche di apertura e di inclusione, l'attenzione all'Europa, allo Stato. E potremmo continuare. Sarebbe bello chiudere comunque con il riferimento alla dolcezza che sta dentro tutto questo cammino. Che l'esperienza della prova è esperienza drammatica. Il fare i conti con il distacco da è drammatico, ma ha anche una sua dolcezza profonda. Accettare cammini di libertà e darsi la possibilità di gustare effettivamente la relazione, senza la paura di perderla. Abramo gioca prima la dolcezza e la tenerezza della relazione. È struggente da questo punto di vista la sua salita al Monte Moria, ma vivrà questa dolcezza in maniera nuova dopo, nel vedersi regalare in maniera inattesa il figlio e nel poter vivere sempre nel dono di quel figlio ancora una volta ricevuto.